93.3. Il tamburo di latta. I tam-tam dell'informazione pomeridiana.
Io vi dico e vi leggo personaggi come Dietmar Wiener, Flauto, Katrin Mirkenaloboe, Rolandire, Clarinetti, Wolfgang Streicher, Clarinetto Basso ed altri, forse non mi dice nulla, ma se vi dico Ensemble Moderne, a molti di voi dirà qualcosa di ben più importante, questo organico di musica contemporanea estremamente eclettico che è tra i pochi interpreti a livello della musica di Franz Zappa. Infatti questo è proprio un album introvabile del grande Frank, già scomparso, reinterpretato da Ensemble Moderne, il disco Ain e il brano in questione è Naked City, ma è anche un modo per dare il benvenuto e ben trovata anche l'associazione Franz Zappa, che collabora qui strettamente con noi a dire la Città Centrale, la produzione culturale di questa emittente, e anche un modo per trovare piano piano anche il tamburo di latta che si risveglia sempre più decisamente dalle ferie per ritrovare poi ad ottobre un pieno regime dell'intero palinsesto di Radio Città 103 come mai consuetudine di anno in anno. E allora troveremo nei prossimi giorni sempre più servizi di tamburo di latta e anche alcune cose un po' particolari. Per esempio comincia un percorso che noi chiamiamo un anno vissuto pericolosamente tramite il network HB News. Siamo in grado di recuperare tutti i file sonori più interessanti che in qualche modo vanno a fotografare radiofonicamente un anno scorso davvero intenso, dal Forum Sociale Fiorentino fino a Bologna Allegro. Perciò rivivremo giorno per giorno alcuni momenti che ci hanno coinvolto così fortemente sia a livello politico ma direi anche a livello personale. Così come troveremo da domani, dopodomani ancora, una cosa diversa, molto diversa, una sorta di radiodramma che in qualche modo porterà la fiction, ma che fiction, stranissima fiction, alla nostra frequenza. E così come oggi apriamo con un'altra produzione che è legata agli amici del Software Forum bolognese in versione free software e che ci porta a un terreno, quello spinosissimo dei brevetti. Se ne parla in questi giorni a Bologna anche per questo avvenimento della riunione del SOE proprio a Palazzo Renzo. Quindi subito ci congediamo con le musiche di Zappa per dare invece la parola al reparto Nuove Tecnologie di Radio Città 103.
Flacco Fetto Daily News, the quello del Bologna Free Software Forum.
We know it all. Ciao a tutti, eccoci di torno dalla pausa estiva con uno speciale della coperta di Linus. In redazione siamo io, Francesco, Giacomo.
Ciao.
E una nuova entrata, Federica.
Ciao a tutti.
Questa puntata è dedicata alla legge, anzi alla direttiva, che il Parlamento europeo sta per approvare la settimana prossima.
Questa direttiva riguarda l'estensione della metodologia di protezione dei brevetti al software. È una direttiva che è particolarmente controversa. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale apposito, che è quello che ascolterete tra poco. Abbiamo contattato diverse persone che lavorano nell'ambito del software e passo la parola a Federica, che adesso vi illustrerà magari meglio la situazione.
Il primo dei nostri intervistati è Alessandro Rubini. Alessandro Rubini è uno sviluppatore nel campo del software libero ed è un membro della Free Software Foundation Europe. L'abbiamo contattato per via telefonica e adesso gli facciamo le nostre domande. Signor Rubini, vuole parlarci di che cos'è un brevetto e di quali sono le sue applicazioni nel campo del software?
Il brevetto fondamentalmente è un monopolio che lo Stato conferisce ad un inventore, in modo che questo inventore possa avere un ricavo economico dall'invenzione che ha fatto, quindi in teoria per sostenere le spese di ricerca, di prova, di laboratorio, per le attrezzature meccaniche e tutto il resto. In campo software il brevetto ha pochissimo senso, infatti è una cosa che è illegale secondo l'articolo 52 della Convenzione Europea dei Brevetti, almeno secondo la normativa attuale, anche se il Parlamento europeo sta discutendone e probabilmente cambierà le norme, però è sempre stato illegale e secondo noi non ha senso in campo software, perché è un ambito in cui le spese di ricerca sono veramente basse e comunque la tutela dell'originalità della realizzazione è data dal diritto d'autore. E il brevetto è di per sé incompatibile con il diritto d'autore.
Che differenza c'è tra il brevetto e il diritto d'autore sostanzialmente?
La differenza principale è che il diritto d'autore copre la espressione dell'autore, per cui io posso fare poesia su una collina e tutti gli altri possono fare altre poesie sulla stessa collina al limite. Il brevetto invece è un'esclusiva su tutte le possibili implementazioni di quella soluzione tecnica, per cui ha senso il brevetto su un nuovo tipo di motore, perché non è giusto che qualcun altro che non ha sostenuto le spese di ricerca faccia un motore con le stesse funzionalità innovative ma pitturato di verde invece che di bianco. Mentre in campo software, siccome i programmi sono in pratica dei documenti, si utilizza la protezione non dell'idea astratta ma dell'espressione dell'opera.
Quindi un po' come per i dischi o per i libri.
Esatto.
E secondo lei quali sarebbero le conseguenze di un'eventuale introduzione dei brevetti in Europa sulle piccole e medie imprese, sul utente finale?
Le conseguenze sono già fondamentalmente note, perché si vede quello che succede negli Stati Uniti. Ora, il problema è che mentre su una cosa meccanica oppure chimica c'è effettivamente una realizzazione da presentare all'ufficio brevetti per avere garantito il monopolio ventennale su quell'implementazione, in campo software quello che le aziende presentano è la idea astratta, per cui tipo un modo per far eseguire applicazioni ad un browser web, e purtroppo se gli uffici brevetti sono autorizzati ad accettare queste cose, troviamo situazioni come negli Stati Uniti, appunto, dove un paio di settimane fa una ditta fatta quasi solo di avvocati ha vinto una causa da 500 milioni di dollari da Microsoft proprio per quest'idea, che è far eseguire applicazioni da un browser web. E ovviamente Microsoft non ha copiato niente da queste persone, però si trova a pagare per una cosa che non ha senso.
Quindi alla fine la tutela sarebbe verso chi ha depositato il brevetto piuttosto che verso chi inventa realmente, chi ha realmente l'idea?
La conseguenza principale è che chi può investire in legali o in una sezione legale per propria impresa o rivolgendosi agli avvocati o comunque chi ha i margini per queste spese alla fine può strangolare i piccoli oppure scendere a patti con altri che hanno gli studi legali. Le piccole imprese che non hanno i margini per investire in campo legale si troveranno molto facilmente preda di cause insensate, perché qualcuno ha pagato prima un avvocato per dire che lui ha inventato il concetto di sfondo verde, per esempio, o cose del genere.
Non so se vuole aggiungere qualcos'altro in conclusione del suo intervento, non so dei riferimenti.
Fondamentalmente il brevetto nasce per favorire la innovazione, cioè noi diamo il monopolio di 20 anni a questa persona in modo che sia incentivato ad inventare di più. Comunque quando inventa si è incentivato perché sa che potrà averne un ricavo. Condizione base del brevetto però è la consegna di tutte le specifiche tecniche, quindi uno se fa ricorso al brevetto non può fare ricorso in contemporanea al segreto industriale. Purtroppo in campo software, quando si distribuiscono solo gli eseguibili e per come sono le pratiche di brevetto, abbiamo la coesistenza di brevetto e di segreto industriale, oltre naturalmente al diritto d'autore.
Va bene, la ringraziamo molto per il suo intervento, per le sue risposte molto precise che ci hanno dato una panoramica migliore sul problema dei brevetti e la salutiamo.
Ok, arrivederci.
Ora rientriamo in studio per un breve stacco musicale, ci ascoltiamo un pezzo di Fragil Vida, dal loro album Musicanti di Cristallo, Nera Cera.
Guarda come son veloci, guarda come son veloci, veloci, veloci per i qua giù. Rarefatte ombre cedono nel passo, a imperiosa luce detta le miserie eresa. Muore di tristezza lenta e si eleva il cielo, grigia e pacificata, anima di cera nera nera, anima di cera nera nera. Corpo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa cera un nettare d'amore. Corpo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa cera un nettare d'amore. Corpo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa cera un nettare d'amore. Corpo di carbone, sciogliti nel cuore, fai di questa cera un nettare d'amore, amore, amore. Un nettare d'amore, amore, amore.
Abbiamo raggiunto al telefono Simo Sorce dell'Associazione Software Libero e vorremmo chiedergli quello che di fare il punto sulla situazione della direttiva europea per i brevetti.
Sì, la direttiva europea in questo momento è in attesa di voto al Parlamento europeo. Ci è arrivata tramite tutta una procedura abbastanza lunga, ma che possiamo comunque riassumere in punti salienti per quello che riguarda comunque gli attivisti che stanno operando per scongiurare gli effetti peggiori di questa direttiva. La direttiva è stata proposta nel 2002 dalla Commissione giuridica e per il mercato interno, che ha come codice IURI, codice con cui si riconosce all'interno del Parlamento, si definisce, e subito, poco dopo questa presentazione, anche FII, che è Foundation for Free Information Infrastructure, che è la maggiore associazione che si sta occupando di questo problema, rilevò come questa direttiva è stata in realtà scritta dal vicepresidente di BSA Europa. BSA è la cosiddetta Business Software Alliance, è un'associazione di grossissime imprese del settore software. Questa direttiva era totalmente sbilanciata verso in realtà la brevettazione del software, nonostante la parte descrittiva del documento dicesse come in realtà era una direttiva volta a porre dei limiti a ciò che stava facendo l'Ufficio Brevetti Europeo, che negli ultimi anni ha di fatto completamente emulato l'Ufficio Brevetti Americano, che ha permesso la brevettà praticamente di qualsiasi cosa. Oltre alla brevettà del software, l'Ufficio Brevetti Americano permette per esempio la brevettà dei cosiddetti metodi di business, ovvero metodi commerciali. Se vogliamo banalizzare, in America si potrebbe brevettare, se non fosse già stata inventata prima, il cosiddetto metodo del 3x2 che applicano supermercati, cose di questo tipo. Benché appunto chi ha redatto questa direttiva dica che non si vuole brevettare software, non si vuole vogliono brevettare i metodi commerciali, in realtà quello che poi traspariva dal testo vero e proprio della direttiva ne avrebbe permesso la brevettabilità. FFI si è subito attivata per contrastare questa brevettiva, questa direttiva, e si è arrivati comunque alla fine, dopo i passaggi nella commissione giuridica, nelle commissioni cultura e industria, che sono state molto critiche contro questa direttiva, hanno proposto degli emendamenti che poi sono però stati completamente bocciati dalla commissione giuridica, si è arrivati alla richiesta di anticipazione del voto in Parlamento. Anne Carty, che è la parlamentare europea del PSE, Partito Socialista Europeo, che è la redattrice di questa direttiva e che ne è favorevole, chiese addirittura l'anticipazione del voto al 1° luglio. Questo fu scongiurato, fu rimandato in realtà il voto alla fine al 1° settembre. Dopo anche forti opposizioni e manifestazioni a Bruxelles, organizzate anche insieme a FFI, è stato ulteriormente rimandato il voto al 22 settembre, la settimana del 22 settembre. E ora siamo in attesa appunto di questo voto.
Grazie per la descrizione di quello che del punto a cui siamo arrivati con la direttiva, di quello che è successo in questi ultimi mesi. Parliamo piuttosto degli effetti che la direttiva potrebbe avere sul mercato software europeo, possiamo usare questo termine, o ne siamo un altro più
sì,
consono?
Diciamo che in realtà non è soltanto il mercato software, perché ormai il software che invade qualsiasi sfera della nostra vita, e anche la maggior parte di tutti i prodotti, anche industriali, che moderni, cominciano sempre più a essere basati sul software. Quindi sì, in prima battuta si può parlare di software, ma in seconda anche di eventuali altri mercati. Diciamo che uno dei problemi forti è quello della piccole e medie imprese. La direttiva per esempio dice nel suo testo che questa direttiva viene fatta per favorire le piccole e medie imprese, mentre questa in realtà è praticamente quantomeno dubbio. Gli stessi studi, che in realtà sono ben pochi e appena bozzati, fatti dai proponenti dei brevetti software, non sono riusciti a dimostrare un effetto positivo di questi brevetti software sulle piccole e medie imprese, anzi chi come me è contrario a questa direttiva e alla brevità del software e delle idee ritiene che sia in realtà molto dannoso per le piccole e medie imprese, per non parlare dei singoli inventori. Infatti una delle caratteristiche del software è che è facile da produrre. Facile non vuol dire semplice, non è che chiunque si può mettere e scrivere del software, però è poco costoso, richiede bassi investimenti, al contrario di molti altri campi dell'industria classica, in cui invece sono necessari grossi investimenti, magari macchinari, oppure un gran numero di molto personale. Quindi quello che si arriva a fare nel software è avere singoli produttori individuali, oltre che piccole imprese, che sono molto prolifici e possono entrare facilmente in questo mercato. Cosa succede?
È un mercato che, tra l'altro, scusa se interrompo, è tipico tipico europeo, perché negli Stati Uniti, da quel che come abbiamo parlato prima,
con da 20 anni esiste la brevettazione, e già lì il mercato delle piccole imprese è in declino. Esiste anche negli Stati Uniti il mercato delle piccole, anzi il 90% dell'occupazione che sta negli Stati Uniti è formato da piccole imprese o persone individuali. C'è questa sensazione superficiale che in realtà negli Stati Uniti ci sono grandi aziende, ma ci sono anche quelle piccole, A questo proposito però c'è da rilevare come in un mercato dove è stato attivato il brevetto software, in cui il 90% dell'occupazione sta in piccole aziende, le aziende che hanno soltanto l'8% dei brevetti presenti negli Stati Uniti. Mentre il 69% dei brevetti è detenuto da grossissime aziende che occupano pochissimo personale o spesso non sono neanche aziende che si occupano di produrre software. Esistono negli Stati Uniti vere e proprie, noi le chiamiamo aziende parassite, che non fanno altro che fare una con pochissima spesa della ricerca veramente basilare per trovare un campo del software che ancora non è coperto da brevetti. Poi fanno semplicemente la domanda di brevetto per quello che hanno trovato non essere coperto, magari aggiungendo banali, combinando idee banali insieme, creando qualcosa che comunque è estremamente ovvio, e ottengono un brevetto su queste, diciamo, combinazioni di idee o idee che ancora non erano state brevettate. Una volta ottenuto questo brevetto non fanno altro che cercare di batter cassa, ovvero andare dalle aziende, grandi o piccole che siano, generalmente preferiscono le piccole perché le piccole non hanno possibilità di fare cause legali, per esempio, perché le cause legali brevettuali sono molto costose e allora tendono a pagare facilmente. E questo è per esempio uno degli effetti molto negativi che si possono avere sulle piccole e medie imprese. In realtà quello dei parassiti è un brevetto che può colpire anche le grandi imprese, ma di solito le grandi imprese hanno
di capitali sufficienti
per, diciamo, non essere troppo colpite da questo effetto negativo. Altri problemi a parte questi sono per esempio la mitologia che si è costruita intorno al brevetto, perché una delle cose che si dice è per esempio che il brevetto serve a tutelare l'idea del piccolo inventore che altrimenti verrebbe fregato dalla grande azienda, come si capisce già dalla contrapposizione grande azienda piccola azienda. Anche nel caso del piccolo inventore, la grande azienda ha in mano delle armi molto più affilate di quelle che può avere il piccolo inventore, anche se il piccolo inventore dovesse mai riuscire con i costi che ci sono a brevettare qualcosa, si troverebbe comunque alla fine a dover avere a che fare con n.000 altri brevetti di una grande azienda che sicuramente avrà un buon numero di questi n.000 brevetti che andrà comunque a coprire questa idea dell'inventore, perché una delle cose che andrebbe detta è che mentre altri campi industriali possono essere di tipo cosiddetto rivoluzionario, ovvero cioè, ci può essere un'idea o un'invenzione particolare che è effettivamente rivoluzionaria rispetto a quello che si trova intorno. Ecco, nel campo del software invece non funziona così. Il campo del software è di tipo evoluzionistico, ovvero per piccoli passi ogni idea, diciamo, ne costruisce di nuove e permette la realizzazione di nuove invenzioni. Quindi ogni nuova invenzione in realtà si basa su tanto altro progresso. Ecco, se la grande multinazionale ha tanti brevetti sul progresso, anche l'inventore che deve sperare comunque qualcosa di interessante poggerebbe i suoi piedi su questo campo, come ti ho detto, campo minato, per cui alla fine nella migliore delle ipotesi è quello che otterrebbe è di non essere attaccato facendo uno scambio brevettuale con la multinazionale. Gli direbbe: tu puoi usare i brevetti che ho per realizzare la tua idea, però io posso usare la tua idea, e quindi di fatto poi sarei ai sensi della concorrenza la grande multinazionale è estremamente avvantaggiato, no?
Cioè, in pratica più che un
per realizzare quello che è stato, diciamo, inventato molto facilmente del piccolo inventore.
Cioè, in pratica, invece che uno scambio effettivo, sarebbe una specie di ricatto.
Esatto, di fatto sì, non è inusuale, insomma.
Ci sono altri problemi che
ci sono,
possono essere
altri
portati
problemi. Questi sono quelli, sono problemi che, diciamo, si possono vedere in un momento in cui i brevetti sono fermati e tutti, diciamo, giocano conoscendo tutto lo scibile, tutto quello che c'è in campo, ma il problema è che questo non si può conoscere. Ad oggi, per esempio, che il brevetto software non sarebbe ammesso dalla Convenzione Europea, comunque l'Ufficio Brevetti Europeo ha permesso la registrazione di circa 30.000 brevetti software.
Che comunque non sono ancora riconosciuti.
Sì, in realtà per l'EPOS, che è l'Ufficio Brevetti Europeo, sono validi, ma poi quando si dovesse andare in tribunale, qualsiasi tribunale, in merito all'articolo 52 della Convenzione dei brevetti, che dice che la brevettazione del software in sé non è ammessa, prende e con moltissime probabilità, diciamo, rende invalida questi brevetti. Quindi sono due: primo, che bisogna arrivare in tribunale, e questo per un individuo è praticamente impossibile, per piccole aziende spesso è difficile perché è costoso comunque. In ogni caso, anche che vi si arrivasse, ci sono degli ingenti costi legali, insomma. Ecco, comunque, diciamo che se questi dovessero venire diciamo, resi legali da questa direttiva, ci si troverebbe di fronte a una mole di dati da studiare che è enorme. Si pensi, una richiesta di brevetto può stare intorno alle 10-15 pagine, moltiplichi questo per 30.000 e cerca di trovare dentro queste descrizioni molto generiche spesso se quello che tu hai intenzione di fare può essere coperto o meno. Si capisce che se tutti dovessero verificare esattamente appuntino su quello che c'è prima per poter realizzare qualcosa, non si partirebbe neanche. Quindi cosa succede? Che siccome la materia è troppo vasta e non è sicuramente conoscibile prima, uno dei problemi grossi è di fare qualcosa bene, insomma, un programma, un servizio molto interessante. A quel punto, quando questo programma, questo servizio dovesse diventare sufficientemente importante, trovarsi che invece di progredire nella propria, diciamo, bravura, riuscire a sfondare, diciamo, il concetto di campo di informatica, ci si troverebbe che tutti quelli che hanno invece qualche brevetto nel campo che tu non eri riuscito a conoscere vengono e cominciano a batter cassa e, diciamo, possono anche azzerare tutto il lavoro che una piccola azienda ha fatto con cause brevettuali devastanti per una piccola azienda.
Allora la ringrazio per l'intervento, è stato particolarmente chiaro e preciso. Se volesse darci qualche riferimento al quale ci si può rivolgere nel caso si voglia approfondire l'argomento, cosa potrebbe consigliarci?
Sì, uno dei siti must per chi si vuole avvicinare a queste problematiche e capire cosa sta succedendo è sicuramente quello della della Foundation for Free Information Infrastructure, che è svpat.ffi.org. Il sito che, diciamo, raccoglie una ricchissima documentazione su tutti i soggetti coinvolti in questo gioco, la direttiva, tutti i problemi della direttiva, analisi molto approfondite su cosa questa, diciamo, comporterebbe se fosse approvata così com'è.
Perfetto, la ringrazio ancora della disponibilità che ci ha concesso. A risentirci presto.
Grazie a voi.
Ci hanno svegliato i corvi, a Stoccolma non sanno dei baci miei persi, quante volte avrei voluto.
Avete ascoltato Tango dell'Hambur di Fragil Vida. Passiamo ad ora all'ultima intervista che abbiamo raccolto per questo speciale.
siamo riusciti a contattare via telefono Maurizio Lemmo, che è uno sviluppatore di software libero e membro di due associazioni, ILS e Erlug, che si occupano sempre di software libero, ed è anche fa parte di una piccola azienda che sviluppa software. Ora gli chiediamo, questa direttiva che ripercussioni ha su chi sviluppa software?
Allora, intanto ciao Francesco, ciao a tutti quanti, ringrazio la radio per l'opportunità che mi dà di parlare, nonché voi tutti del gruppo per